Ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Quark. Ben ritrovate e ben ritrovati a Stampa e Resisti. La voce che sentite è quella di Salvatore. Come sempre con me c'è Raffaele che saluto. Ciao Raff.
Ciao, ciao a tutti e a tutti.
Oggi, dopo aver sentito due librerie indipendenti, abbiamo come ospite Gaia Benzi, che è editor di Capovolte. Gaia è anche attivista, ricercatrice di storia e letteratura, autrice, tantissime altre cose. Io saluto Gaia. Ciao Gaia.
Ciao a voi e ciao a tutte e tutti quelli che ci ascoltano.
Intanto grazie per la disponibilità, grazie per essere qui con noi e grazie soprattutto per farci conoscere Capovolte e per parlare con te un po' dello stato dell'editoria in Italia. Io ti faccio ovviamente una prima domanda: come nasce Capovolte nel 2019?
Allora, Capovolte nasce su iniziativa di Ilaria Leccardi, che è una giornalista e la fondatrice di Capovolte. Perché? Perché desidera dare corpo a quella che è la sua passione, e cioè la letteratura, in particolare la letteratura sudamericana e lo sport. Quindi, seguendo questi due filoni, fonda la casa editrice Capovolte, che oggi si occupa non solo di sport al femminile, perché Ilaria è una giornalista sportiva, ma anche di letteratura e saggistica sudamericana, in particolare del femminismo nero che viene dal Sud America e dal Brasile. Quindi letteratura e saggistica in lingua lusofona, che sarebbe il portoghese, che poi piano piano si è allargata anche ad altri continenti. È partita dal Sud America come interesse, come focus, ma poi si sta piano piano allargando anche ad altri continenti.
E soprattutto cosa vi ha spinto a capovolgere lo sguardo?
Beh, direi che il momento scatenante è stato sicuramente l'omicidio di Mariel Franco, che ha dato il via a una grossa ondata di proteste in tutto il mondo e che ha anche costituito la primissima pubblicazione della casa editrice. E attorno alla figura di Marielle, all'esempio di Marielle, si è piano piano andato a costituire un gruppo di persone attorno alla casa editrice che condividevano gli intenti, gli scopi, ma in generale la visione politica e artistica, e questo gruppo si è sempre di più allargato e accresciuto.
Il vostro catalogo mette comunque al centro femminismo, antirazzismo, decolonialità e sport femminile. In che modo questo vostro lavoro editoriale diventa uno strumento di intervento politico concreto e non soltanto una proposta culturale?
Allora, lo diventa in realtà, non è il catalogo a essere direttamente uno strumento politico, ma lo diventa a seconda di chi lo maneggia. Cioè sono le persone che poi, come dicevo prima, piano piano si sono aggregate attorno alla proposta culturale di Capovolte che l'hanno resa, che permettono anzi tutt'oggi a Capovolte di diventare uno strumento politico. E non solo le autrici e gli autori che hanno deciso di pubblicare con noi, ma anche le traduttrici e traduttori che si spendono tantissimo per promuovere i libri e che in alcuni casi anzi danno vita a veri e propri laboratori tratti dai libri che gli danno gambe e permettono ai testi di saggistica in particolare, di femminismo nero, appunto, come dicevo, di diventare delle esperienze concrete nella vita delle persone che li leggono e che li utilizzano. Quindi autrici, traduttori e poi tutte le persone, le librerie, gli attivisti, di collettivi, di associazioni, tutto un vasto mondo che sono sicura conoscerete anche voi, che ruota attorno ai libri e che fa sì che i libri diventino un'occasione di riflessione e di approfondimento, di autoformazione, come si diceva un tempo, non so se si dice ancora, insomma, capire il presente e per prendere posizione, ecco, come diceva Foucault.
Invece vorrei che ci presentassi le collane di Capovolte, perché ne avete cinque.
Allora, la prima che mi piacerebbe presentare è Ribelle, che appunto nasce con Maria al presente, come dicevo prima, il primo libro di Capovolte e che ospita figure di donne che appunto si sono ribellate ed è un o comunque diciamo storie e ritratti di vario tipo perché ci sono sia libri di saggistica sia libri di narrativa di approfondimento su temi come la salute mentale ma c'è anche il libro del collettivo La Stesis, Bruciamo la paura, quindi un manifesto, un vero e proprio manifesto politico, e l'ultima uscita che è Maledette, che è addirittura un manuale di imprecazione etica, quindi è una collana, è la nostra collana più variegata. C'è poi Dinamica, che è la collana dedicata allo sport femminile, l'ultima uscita è quella che riguarda Valentina Petrillo, la prima atleta trans italiana che ha gareggiato alle ultime Olimpiadi di Parigi, e poi la collana Intersezioni, che è una collana invece dedicata alla saggistica, e dove abbiamo ripubblicato proprio in occasione del Black History Month di febbraio, Memorie della piantagione e il luogo della parola, che sono i primi testi che abbiamo fatto uscire all'inizio di Capovolte. E che sono un po' raccoglie la collana Intersezioni diretta da Marie Moise, la curata anzi da Marie Moise, raccoglie un po' quelli che sono gli elementi di riflessione filosofica, secondo noi, cruciali per capire il femminismo e per ampliare anche lo sguardo del femminismo nostrano, che è sempre comunque molto bianco, con esperienze e visioni differenti. Una collana che è stata poi recente, insomma, adesso ha diversi anni, però che è nata in seguito e che ancora è in costruzione, è quella della cura del tempo, è dedicata alla cura del corpo e della mente, per cui ospita libri appunto dedicati in particolare al fenomeno del sentire le voci, e Impaziente, che è un'esplorazione femminista del cancro al seno, un libro tradotto dal francese che affronta la tematica del cancro al seno in maniera completamente diversa, possiamo dire, rispetto a quello che si vede di solito, ecco, che si legge di solito sul tema. E chiudo con La Porà, che è una collana, l'anagramma di parola. Il nome è dedicata alla poesia e alla letteratura, ideata da Wissa Lubabi e raccoglie appunto quelli che sono delle vere e proprie perle, sia in traduzione sia no, per cui continuamente aggiornata di nuovi titoli, appunto, ripeto, di letteratura e di saggistica che vanno da Lettera a mia nonna di Jamila Ribeiro, ai racconti di Conceição Evaristo, alle poesie di Yara Monteiro, o di Sara Lubala, al romanzo di Yara Nakanda Monteiro, fino ad arrivare ad Amal Hurstana, che è un'attrice italo-marocchina, che con Il segreto nel nome è addirittura finita tra i finalisti del libro dell'anno di Fahrenheit, cui siamo molto orgogliosi. E adesso abbiamo anche un altro titolo di prossima pubblicazione, su cui però non vi svelerò niente, dovrete rimanere
Senti
sintonizzati per sapere di che si tratta.
una cosa, quanto è difficile pubblicare libri che non sono solo di narrativa, ma anche di saggistica come fate voi?
Tanto. Perché non so se avete letto gli ultimi, insomma, dati, e la saggistica è in calo, è in flessione, e la narrativa invece cresce, ed è ovviamente sempre più complicato in questo mondo disastrato che abitiamo, convincere le persone a fermarsi, a riflettere, perché poi riflettere significa spesso in parte affrontare anche, insomma, elementi di difficile digestione, però appunto grazie alle connessioni che i libri sono in grado di creare, alle reti che sono in grado di attivare, questi testi invece viaggiano, e quindi pensare di pubblicare un libro e dire che si è pubblicato un libro e scrivere a tutti leggetelo, questo non funziona ovviamente, non so se ha mai funzionato, ma oggi funziona meno che mai. Funziona invece cercare di andare a trovare le persone che veramente possono essere interessate a quello che è scritto e far diventare il libro che hai pubblicato, le parole che hai stampato, come dicevo prima, uno strumento concreto che va anche oltre il libro stesso, in particolare quando si tratta di saggistica, ma non solo.
Fare editoria indipendente oggi, diciamo, in Italia significa confrontarsi con una distribuzione difficile, una visibilità limitata e, diciamo, anche dei margini economici ridotti. Quali sono state, quali sono le difficoltà più dure che avete incontrato e incontrate giornalmente nel vostro lavoro e a cosa avete rinunciato per non scendere a determinati compromessi?
Le difficoltà sono tante, perché noi per esempio siamo fuori dalla grande distribuzione cosiddetta. Cosa abbiamo rinunciato? Ti rispondo subito a questo. Abbiamo rinunciato a essere sugli scaffali delle grandi catene, per cui ovviamente i nostri libri non sono all'ingresso, nella colonnina all'ingresso della Feltrinelli, come quelli di altre case editrici, non abbiamo quel genere appunto di distribuzione lì, di canale distributivo lì. Poi, la Feltrinelli il nostro libro lo può ordinare ovviamente e gli arriva senza problemi, però non abbiamo quella vetrina. Questo perché entrare in quel meccanismo di distribuzione lì comporta, come dicevi tu prima, dei compromessi, ma anzi un vero e proprio ricatto, io lo chiamerei, per cui devi pubblicare o rischi di soccombere per un meccanismo che è quello delle rese, su quale però non mi voglio dilungare perché c'è chi ne ha
No,
parlato molto.
ce l'hanno spiegato, una cosa che noi cioè assurda è che non pensavamo proprio, onestamente.
Sì.
È che
Lo
io fatico anche a capire.
so, è difficile da capire perché, come dire, è un pezzo di quella finanziarizzazione dell'esistente in
Io
cui siamo
credo che
immersi.
sia più o meno lo stesso giochetto che si fanno con i quotidiani, più o meno. Non so se può essere paragonato così a quello che ci hanno detto, come ce l'hanno spiegato.
L'editoria, la carta stampata, diciamo che altre, la carta stampata, l'editoria sì, giornalistica, altri meccanismi, perché anche altri fonti di finanziamento, banalmente,
Certo.
in Italia ci
No,
sono
io
più
dicevo
canali.
come sul problema delle rese, queste cose qui. Comunque obbligavano a fare un tot di copie che però poi ti venivano rimborsate, era tutto un casino.
No, qui diciamo il meccanismo delle rese dell'editoria è un po' diverso, cioè tu distribuisci tot 100, però in realtà non è detto che quei 100 poi li vendi e quello che non vendi rimane sul groppone all'editore. Cioè il problema è quello di un mercato dove il rischio di impresa è praticamente tutto dell'editore, in parte anche della libreria, soprattutto se è indipendente, mentre invece il distributore va sempre, è come il banco al blackjack, non so come va, vince sempre. E quindi se c'è un vero attore che guadagna dal mercato editoriale, quello è il distributore, non gli scrittori che anzi non vedono quasi mai una lira, e a volte neanche l'onore, come dire, perché poi gli chiediamo tanto anche a quel pezzo della filiera, non gli editori che a fatica cercano di portare avanti un lavoro in un contesto di fatto ostile, ma non alle librerie, soprattutto alle librerie indipendenti, che insomma, se avete già ospitato, vi avranno raccontato che cosa significa per loro far quadrare i conti, ma il distributore che in Italia in particolare è in contesto di monopolio, comunque di oligopolio, dove i grandi distributori sono di fatto anche gli stessi delle grandi catene cioè la logistica è anche in mano alle grandi catene di distribuzione che sono anche grandi editori e così via. Quindi un sistema un po' incestuoso per farla breve, però avevo detto che non mi sarei dilungata, invece un po' mi sono dilungata, ma se avrete modo di sentire Francesco la prossima puntata, lui è molto più dettagliato, riesce ad andare molto più in dettaglio. Francesco Quatraro di FQ, non
Sì,
so se potevo fare questo spoiler.
potevi, potevi.
Bene, perfetto. Allora lui riesce a spiegarlo anche molto meglio di me.
A me sembra più che altro strozzinaggio, non so se è così il termine esatto, però.
Diciamo che è un po' questo il tema, perché ovviamente, vabbè, insomma, loro cioè, entrare in questo meccanismo ti obbliga poi di fatto a dover pubblicare in continuazione perché
Esatto.
tu fai i conti senza l'oste, cioè conti, cioè, speri di rientrare di quelle 100 copie che hai venduto, cioè che hai distribuito, ma che poi di fatto non hai venduto e che ti vengono rese. E che devi pagare tu, che ti restano sul groppone. Allora improvvisamente invece di andare in attivo ti ritrovi in debito e per colmare quel debito devi stampare un altro libro che rientra in quel gioco dove tutti dicono no, no, ma vendere a 100, allora tu vai dalla banca e dici guarda, il mio nuovo libro vendere a 100, per cui non ti preoccupare del debito che ho contratto con quello precedente e così all'infinito. Quindi questo in breve è un po' il meccanismo delle rese nella grande distribuzione. Noi siamo fuori però da questo meccanismo come Capovolte,
Sì,
perché
no, ma
abbiamo deciso di non entrarci, appunto.
infatti è stata una precisa scelta politica la vostra, come dicevamo prima, quindi credo che dovrebbero essere più case editrici a doverlo fare. Non so se è il termine giusto, dovere o potere, però almeno
Beh,
essere.
bisognerebbe iniziare a un discorso più strutturato su quello che significa vendere libri in questo paese, per cui fare pressione anche a livello di cordata, di corporazione, non so, mi vengono termini un po' desueti, però perché ovviamente non
Fare rete, come si
fare rete,
dice.
si dice fare rete, anche se appunto gli editori hanno questo statuto da un punto di vista lavorativo che non sono semplici lavoratori, sono imprenditori, però sì, l'idea è di fare rete, soprattutto i piccoli, i micro editori, perché noi come Capovolta siamo micro editorie addirittura, per inventarsi cose nuove, perché poi questo lavoro lo facciamo non certo perché ci diventiamo ricche, ma perché crediamo nelle cose che pubblichiamo, crediamo che quei testi che arrivano in Italia magari solo perché ci siamo noi, vale la pena pubblicarli e farli arrivare alle persone e contribuire così a un dibattito
Certo.
culturale.
Senti, ma il mercato editoriale italiano è ovviamente concentrato nelle mani di due grandi gruppi che controllano la produzione, distribuzione e promozione. Quanto questo squilibrio incide sulla pluralità delle voci pubblicate e sulla libertà culturale di questo paese?
Ma incide parecchio, in realtà non incide sulla quantità e diciamo, sulla diversità delle cose che pubblichiamo, perché in Italia in realtà si pubblica anche troppo, cioè vengono pubblicati una quantità di libri ingestibili, indigeribili, però il problema qual è? È che ovviamente è tutto un sistema fatto per alimentare e per portare in primo piano ciò che è già noto, per cui il grande editore che tende a pubblicare chi già può garantirgli delle vendite importanti, che poi pubblicizza sui canali soliti di pubblicità editoriale, culturale, quindi non so, i quotidiani, gli inserti della domenica, le trasmissioni radio, la televisione e così via, che a sua volta diventa un canale dove poi l'editore pesca i successivi autori e si crea un circuito dove di fatto a essere messe in primo piano sono poche voci rispetto alle tantissime che abitano il mercato culturale, per cui c'è una sovraesposizione di alcuni attori, e qui non intendo singoli scrittori o scrittrici, intendo proprio case editrici o gruppi editoriali, appunto, che vengono sovraesposti all'interno del dibattito, perché poi sono quelli più importanti, che hanno più mezzi e più risorse, e c'è invece una difficoltà di tutti gli altri a emergere, però da questo punto di vista fortunatamente non viviamo più in un mondo in cui esiste solo, sono solo i giornali, ci sono anche i social, ci sono anche altri canali e quindi, come dicevamo prima, il punto qual è? È trovare altre strade, trovare altri modi. Questo oligopolio quello che fa è mettere a repentaglio nel meccanismo delle rese, mette a repentaglio l'esistenza delle piccole e micro case editrici. Per cui è quello strozzinaggio di cui parlavamo prima, che ha delle conseguenze nefaste. Quello di cui stavo parlando adesso è un po' un'atrofizzazione del dibattito mainstream e quindi una fuga di tutto ciò che è più innovativo, d'avanguardia, interessante verso un pubblico di nicchia che si raggiunge secondo altri canali.
Abbiamo detto prima che le librerie di catena spesso privilegiano dei titoli ad alta rotazione commerciale. Invece, che spazio resta per un'editoria di ricerca e militante come la vostra? E come si costruisce una comunità di lettrici e lettori fuori, diciamo, dalle logiche del bestseller?
Ma poi non so se sono tutti bestseller questi che pubblica, sinceramente, perché
Allora,
le vendite non sono.
diciamo bestemmie tra virgolette.
Diciamo sì. No, fuori da quelle logiche, secondo me si costruisce attraverso il dialogo. Cioè, quando un'autrice o un autore viene da noi, ci propone un'idea e noi quest'idea la mettiamo in circolo, per cui non siamo dei passacarte, per cui non è semplicemente diciamo, ah, bello il libro, ci piace, lo pubblichiamo. No, discutiamo, lavoriamo, cerchiamo di capire qual è il taglio, qual è il target, dove vuole arrivare, cosa vuole dire, che cosa ci vuole fare. Appunto, c'è chi già arriva con l'idea di un laboratorio, chi arriva con l'idea di un corso, che arriva con l'idea invece di raccontare una propria esperienza perché la ritiene importante. E in tutti questi casi ci si siede al tavolo, anche se è metaforico spesso perché ormai è tutto online, però ci si siede intorno a un tavolo e si discute insieme di come far diventare quel progetto un progetto capovolte. L'autore e l'autrice ovviamente mette tutto se stesso, se stessa di solito poi in questi progetti ed è il cuore di ogni libro. E noi quello che mettiamo è la nostra visione, la rete di persone che siamo stati in grado di aggregare in questi anni, creando con l'obiettivo di creare nuove connessioni. Per esempio, ho parlato di questa cosa in maniera molto astratta, provo a fare degli esempi concreti così diamo un po' corpo. Per esempio, pubblichiamo il libro di un'autrice emergente che, come dicevo prima, magari un mercato culturale mainstream non avrebbe una grossa risonanza, ma noi conosciamo l'associazione che si occupa proprio di quel tema, magari in una realtà di provincia dove non è facile entrare in contatto con persone che lo trattano, e allora sappiamo già che è un incontro quello che siamo in grado di realizzare e portare avanti. Oppure conosciamo la libreria che sta costruendo un percorso su quel tema, ha avviato un gruppo di lettura e così proponiamo un libro sapendo che lì ci saranno lettori e lettrici interessati e che quindi andranno ad approfondire grazie al tema che gli sta a cuore, grazie a un libro che abbiamo pubblicato noi. E così via. Conosciamo docenti di scuole che vogliono laboratori e che magari ancora non esistono e che però si sposano bene con alcuni libri delle nostre collane e quindi lavoriamo con traduttrici, traduttori, prefatori, autori per realizzare dei laboratori per le scuole e andiamo avanti così. Quindi, insomma, ci sono tanti, tanti modi di uscire dal seminato e far sì che le cose che facciamo diventino poi, ripeto, vadano anche oltre quello che è la pagina stampata, perché poi spesso e volentieri quando si tratta dei nostri libri, le connessioni che creiamo sono così forti che poi i libri successivi nascono da questi incontri, perché magari alcune delle lettrici e dei lettori che si trovano a incontrare un nostro libro in una di queste situazioni, ci contattano mesi dopo dicendo: ma anche io ho un progetto, anche io ho una realtà, anche io ho un manoscritto che penso vi possa interessare, e da lì nasce magari un nuovo libro.
Ma la domanda mi nasce spontanea. Voi che fate questo lavoro e lo fate, immagino, con la passione, il sudore, la ricerca, perché le case editrici più grandi buttano tutto sul mercato senza fare tutto ciò? O se lo fanno un lavoro.
Io non ho mai lavorato in una grande casa editrice, per cui non ti posso dare una risposta, come dire, chienamente consapevole di quello che fanno i colleghi o le colleghe, non me la sento, insomma, di generalizzare. Però quello che posso dire è che il mercato editoriale è un mercato, comunque, cioè, non è niente di diverso da qualsiasi mercato, per cui ovviamente noi stiamo nel mercato con un'idea che è anche un'idea politica, e faticosamente cerchiamo di tenere insieme sia una dimensione necessaria di profitto economico, perché sennò andiamo fallite, con una vocazione politica. E non è facile perché si tratta comunque a volte di fare delle scelte difficili. Non tutti i libri che vorremmo fare sono libri che possiamo fare, non è una dimensione scevra da compromessi. Però, e soprattutto abbiamo deciso che con questo lavoro, appunto, ripeto, non ci arricchiremo, che è una scelta. Spesso, nella redazione c'è anche chi fa più lavori, per cui non si tratta dell'unica fonte di reddito, e questo ci permette di dedicarle un tempo limitato, ma di un certo tipo, con una determinata qualità, e poi, insomma. Però facendo anche altro nella vita e così via. Le grandi case editrici non seguono questa logica, perché banalmente io credo che le persone che le dirigono non abbiano per niente questo tipo di vocazione, ma abbiano la vocazione di mandare avanti un'azienda che deve fatturare, deve avere un fatturato positivo, e se il trend di vendita e di crescita va in una certa direzione, si segue quel trend. Se le vendite dicono che i libri degli influencer vendono, si segue quel trend. Poi questo non lo so, gli influencer poverini vengono sempre tirati dentro come capri espiatori dei nostri tempi, però facciamo i grandi sportivi, ecco, se i libri dei grandi personaggi sportivi o dei politici vendono, allora si segue quel trend per un po', poi per qualche anno cambierà.
Un'altra cosa, invece partecipare a grandi eventi come il Salone del Libro di Torino è un'opportunità o è un terreno di disuguaglianza? E le fiere del libro oggi sono ancora spazi di confronto culturale oppure sono soltanto vetrine per quei marchi che, diciamo, per quelle aziende che dicevamo prima che diciamo, hanno in mano il mercato culturale, o c'è ancora spazio, come fate voi, con festival itinerante del libro che è staffette?
Allora, diciamo che c'è fiera e fiera, per cui anche nelle grandi fiere un conto è il salone, un conto è più libri più liberi, e ogni fiera ha le sue regole di ingaggio, ha i suoi costi, ha le sue modalità di costruzione del programma, di assegnazione dei posti e così via. Quindi anche qui generalizzare è difficile. C'è da dire che le grandi fiere per un editore piccolo o micro comportano sempre dei costi ingenti a fronte di un ritorno economico che non è per niente garantito. Per cui sono vetrine a volte importanti, ma dove si corre il rischio di finire poi sommersi dalla concorrenza. Ecco. Però, come ogni occasione di incontro dal vivo, sono momenti cruciali. C'è l'editore che sta sempre dietro la scrivania, come topo da biblioteca, il cui nome compare solo sulla copertina del libro, ma non sempre neanche viene messo a fuoco veramente da chi compra i libri. In quelle occasioni ha l'opportunità di parlare a tu per tu con i lettrici, i lettori, e soprattutto in casi come il nostro, spiegare il perché si è scelta questa strada, perché si fa editoria e si fa in questo modo. Per cui è fondamentale. Contesti più piccoli permettono di farlo sicuramente meglio, per tutte le ragioni che dicevo prima, perché sono organizzati spesso e volentieri con più cura da persone che sono genuinamente interessate a quello che scrivi, e per cui non sei soltanto un numero, ma sei una persona in carne e ossa che dice delle cose valevoli di attenzione, e quindi sono ancora più preziosi. Noi come Capovolte l'abbiamo imparato nel corso di questi anni, ma non siamo gli unici, e infatti l'anno scorso con altri editori ci siamo riuniti e abbiamo dato vita a un festival itinerante, che è quello che citavi tu, che è Staffette, per cercare un po' di portare tutti questi temi di cui abbiamo discusso oggi all'attenzione dei colleghi, delle colleghe, ma anche dei lettori, delle lettrici e di tutti gli appassionati nel mondo del libro, e cercare di immaginare insieme altre strade, di fare una cosa che in editoria si fa poco, che è parlare di soldi anche, e a partire da questo discorso, però, costruire un nuovo modello di mercato, di imprenditoria, appunto, di modalità in cui stare nel mondo del libro e fare rete.
Senti, tu hai scritto un articolo che è uscito, credo, il mese scorso, dal titolo Pagate per scrivere. Volevo ovviamente farti la domanda sul lavoro all'interno del mondo culturale.
Il lavoro all'interno del mondo culturale è i lavori all'interno del mondo culturale, perché lavorare all'interno dell'industria culturale può voler dire cose diversissime, e anche soltanto lavorare con le parole può voler dire lavorare nei giornali, nel cinema, nei social, nella televisione, nell'editoria, nella scuola, ne nell'università, può voler dire veramente tante, tante cose. Quello che c'è in comune a tutti questi ambiti di solito è un vissuto di precarietà e sfruttamento, perché poi quando abbiamo esponenti politici che dicono che con la cultura non si mangia, è perché lo sanno bene e fanno in modo che questa cosa continui ad essere così, quindi attraverso sicuramente leggi che non ci favoriscono e sulle quali è importante porre l'attenzione, magari per evitare di replicarle, e quindi ben vengano appunto tutte le iniziative di sindacalizzazione come quella di Red Acta, ma insomma chiunque decida di mettersi insieme e fare pressione in maniera organizzata sui propri datori di lavoro per ottenere condizioni di lavoro migliori, però accanto a un lato a un aspetto normativo, quindi diciamo tutto un fronte di lotta, possiamo dire, legale e burocratico, cioè proprio nel mondo culturale c'è una mentalità che spesso favorisce questo sfruttamento, perché se è vero che c'è chi paga invisibilità, c'è anche chi è molto contento di farsi pagare invisibilità, per cui il lavoro culturale non è quasi mai semplicemente un lavoro, ma a volte è una missione, a volte è un modo per affermare la propria identità, a volte è un sogno, ha tanti, tanti elementi diversi in sé che rendono difficile separare una dimensione affettiva che ci lega alle cose che amiamo e che spesso fanno parte di questo lavoro, ha una dimensione invece propriamente lavorativa. E per cui quando, come nel caso del lavoro culturale, ma questo è vero anche per il lavoro di cura, la dimensione affettiva e quindi dell'amore, dell'amare il proprio lavoro, l'amare quello che si fa, diventa così preponderante, e poi è più complicato, è più difficile renderlo equo come lavoro.
Gaia, dicevo, noi siamo arrivati alla fine di questa interessantissima chiacchierata e ti ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Ti lascio con l'ultima domanda, diciamo un po' immaginaria, però reale. Se dovessi pensare a un mercato editoriale realmente, diciamo, democratico, quali cambiamenti strutturali servirebbero nella distribuzione, nelle politiche pubbliche, nel sostegno alle piccole realtà, per permettere a progetti come il vostro di non essere un'eccezione, ma una parte vitale di un sistema editoriale?
Insomma, una domanda facile questa.
Sì,
E
e infatti l'abbiamo riservata per l'ultima, quindi.
quindi niente di meno che una piattaforma completa di rivendicazioni. E questa domanda non ha chiaramente una risposta che io sono in grado di dare ora, perché sarebbe una risposta troppo lunga. Quello che posso dire è che però progetti come Staffette nascono appunto per fornire una risposta articolata a domande come questa. E quindi seguirli e parteciparvi anche può fornire degli strumenti utili a capire in che direzione andare. Io non credo che ci sia una risposta semplice o univoca a una domanda come questa. È un altro meccanismo distributivo, autonomo, indipendente, sono finanziamenti pubblici, è la rottura dell'oligopolio, sono leggi diverse. Sulla distribuzione, sulle rese, sull'attività libraria, forse tutto questo insieme e anche altro che ora non mi viene in mente o non ci viene in mente. Per cui la risposta a questa domanda, ripeto, si costruisce soltanto insieme.
Gaia, noi ti ringraziamo per, come diceva Raffaele, per aver partecipato a Stampa e Resisti e
Grazie a voi.
aver fatto conoscere soprattutto Capovolte. Quindi grazie, veramente grazie.
Grazie a voi.
Grazie.